Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Essi viaggiarono lontano come uomini audaci per loro. E nell'est diedero cibo all'aquila. Morirono nel sud, nel Sirkland.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come sempre, c'è il mio variago di fiducia in questa puntata, è proprio il caso di dirlo, Costantino, ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick, grazie per l'appellativo, questo è molto molto apprezzato.
Dai, è figo, variago non è male.
Assolutamente sì.
Come potete intuire sia dall'inizio della puntata, sia insomma se ci state seguendo in questo mese dedicato al popolo dei vichinghi, in cui abbiamo ripercorso un po' diciamo delle caratteristiche più emozionanti e entusiasmanti di questo popolo, suddividendo un po' nelle varie accezioni che variano dal punto di vista geografico. Abbiamo visto i danesi, abbiamo visto i norvegesi, oggi siamo arrivati agli svedesi, un altro popolo oggi conosciuto per i mobili di Ikea, ma un tempo conosciuto insomma per molto altro, anche in qualcosa secondo me di un po' inaspettato. Perché dico questo? Perché gli svedesi hanno un ruolo un po' diverso rispetto ai loro compari norvegesi e danesi, o meglio, hanno un ruolo che è un po' più sbilanciato verso gli scambi e il commercio, più che la razzia e, diciamo, la conquista. Adesso, per intenderci, anche loro facevano le loro belle razzie, non stiamo parlando ovviamente di persone che non erano dedite a questo tipo di passatempi, però avevano una fortissima componente commerciale. E altra cosa diversa, o comunque leggermente diversa da quello che abbiamo visto nelle scorse puntate, se dovessimo individuare in qualche modo una direttrice della loro azione, questa punterebbe un po' più verso est rispetto a verso ovest, come invece magari abbiamo potuto vedere sia con i danesi che con i norvegesi, che abbiamo visto si sono spinti in Inghilterra e in Irlanda, insomma. E soprattutto, altra caratteristica che abbiamo in parte già visto con i danesi quando abbiamo parlato degli accadimenti in Francia, ma che con gli svedesi ha una componente veramente chiave, hanno una concentrazione fluviale, potremmo dire. In che senso? Nel senso che vichinghi e navigazione, come abbiamo già visto, sono da sempre collegati, no? Abbiamo visto la loro importantissima capacità di navigare, la loro tecnologia in quanto riguarda le navi, ma questo collegamento, diciamo, tra svedesi e navigazione si realizza tramite l'importanza che loro hanno avuto in un fiume in particolare, in realtà due come vedremo dopo, ma uno particolarmente, cioè il Volga. Il Volga era un fiume che insomma era stato già molto importante in passato, ma gli svedesi capirono che poteva essere utilizzato per mettere in comunicazione due potenze dell'epoca, da una parte i Kazari e dall'altra l'impero dei Bulgari, ovviamente. Come sempre in tutte le nostre puntate, iniziamo dal IX secolo, quindi siamo, diciamo, un po' l'alba, no? Del periodo vichingo, se così possiamo dire. E così, insomma, mettendoci nei panni degli svedesi, iniziarono ad avventurarsi dalle parti del Baltico, dove non si accontentavano ovviamente solo di partire per il Volga, ma iniziarono a fondare anche degli insediamenti per percorrere un'altra via che, sempre, diciamo, lungo un fiume, portava dal Mar Nero a Costantinopoli, luogo che sarà importantissimo, come vedremo più avanti. Adesso, questi svedesi che iniziavano a insediarsi nelle aree, diciamo, dell'est, diciamo del Baltico, della Russia del Nord, si chiamavano Rus, e già da questo nome, che sembra abbia origini finniche, diciamo si tradisce già l'importanza per la contemporanea nazione russa, no? Ovviamente. E quindi, insomma, ebbero un po' questo impulso allo stanziarsi da queste parti della Russia del Nord. Abbiamo detto che erano molto focalizzati sui commerci, ma che cosa si commerciava e più o meno qual era il percorso che si effettuava? Allora, questa terra era in mezzo, diciamo, a queste due importanti rotte commerciali, le cui opportunità erano moltissime. Un mercante svedese che partiva, diciamo, dalla sua patria, tra virgolette, se volessimo usare un termine un po' così, poteva fare il pieno magari di pellicce, miele, schiavi che partivano nel Baltico e nelle zone, insomma, delle tribù finniche di quella zona lì, fino poi ad arrivare tramite il fiume all'impero bulgaro e poi arrivare addirittura al Mar Caspio, sulle cui coste si congiungeva una via carovaniera che era importantissima e che arrivava a una città che, insomma, tutti forse associamo al commercio e alla ricchezza, che si chiama Baghdad, insomma, una città non da poco nel panorama commerciale di quegli anni e anche di ricchezza, insomma, di quegli anni. Anche perché in questa città si poteva mettere mano su ogni possibile meraviglia d'Oriente. Quindi capite, insomma, le potenzialità di presidiare una rotta commerciale così, così importante, no? E, insomma, a conferma del fatto che gli svedesi in quegli anni del IX secolo avevano creato un loro presidio commerciale in queste zone della Russia del Nord, abbiamo non solo, insomma, alcune testimonianze archeologiche importanti, ritrovate alcune nei pressi di Novgorod, diciamo, quindi dell'attuale zona comunque della Russia del Nord, ce n'è anche una letteraria di Prudenzio, un vescovo francese di Troyes, che ci racconta un episodio che è avvenuto 20 anni prima e che coinvolge proprio gli svedesi. Allora, nell'839 sappiamo che degli esponenti di un certo popolo, dei Rus per l'appunto, si erano aggregati a un'ambasceria che Teofilo, l'imperatore bizantino, aveva mandato a Ludovico il Pio, che era re dei Franchi e successore di Carlo Magno. In realtà questi ambasciatori dei Rus erano già comunque in contatto con l'impero bizantino e con tutta una serie di cose che vedremo poi più avanti quando parleremo soprattutto della Guardia Variaga. Comunque Ludovico il Pio, se vi ricordate dalle scorse puntate, era, insomma, il successore di Carlo Magno, colui che in Francia era falcidiato nelle zone del nord da i danesi o comunque da tutti gli altri vichinghi che andavano lì sulle coste a rompergli le scatole tendenzialmente. E tant'è che, insomma, sapendo di questa cosa, vuole un attimo dire fermi tutti, voglio vederci chiaro, voglio assicurarmi che queste persone non siano spie. È interessante, insomma, leggere quello che ci racconta Prudenzio. E si presentarono legati dei greci per conto dell'imperatore Teofilo. L'imperatore aveva inviato con i suoi ambasciatori alcuni uomini che dicevano di appartenere a un popolo chiamato Ros, appunto Rus, e che erano stati inviati dal loro re, chiamato Cacanus, una latinizzazione di Kagan, per chiedere amicizia. Teofilo, nella sua lettera, si appellava alla benignità dell'imperatore affinché fosse concesso loro il permesso di attraversare strade sicure lungo il regno per far consentire loro ritorno in patria, a causa del fatto che il percorso attraverso il quale erano giunti a Costantinopoli risultava infestato da tribù primitive e barbari di immane ferocia. E Teofilo desiderava che questi non facessero ritorno da quel percorso, per evitare che incorressero ancora in qualche pericolo. L'imperatore Ludovico si interrogò molto sulla cosa e giunse alla conclusione che costoro appartenessero alle genti della Svezia. Quindi, intanto abbiamo conferma in qualche modo che fossero affini agli svedesi. Abbiamo da questa testimonianza un riscontro sui rapporti che intercorrevano tra queste popolazioni dei Rus e Costantinopoli, Bisanzio. Ovviamente ne avremo conferma anche successivamente, ma è un fatto importante anche per capire un po' dove si inseriscono politicamente queste figure di questi popoli. E ovviamente abbiamo anche diciamo la diffidenza diversa che può esserci magari tra Occidente e Oriente nei confronti di queste persone. Non sappiamo che fine fece fare Ludovico a questi ambasciatori imbucati, viene da dire, però insomma chissà, non lo sappiamo. Speriamo che alla fine si sia convinto e l'abbia fatti passare. Comunque, un'altra cosa che, insomma, si può un po' capire è che l'espansione svedese fu, insomma, in maniera importante di carattere commerciale, mercantile e anche, insomma, diplomatico. Non cercavano infatti dei centri di rapina, cercavano nuovi mercati, riuscendo comunque anche a seguito di questo a creare una fitta rete commerciale con l'Europa orientale e rapporti, insomma, duraturi con per esempio appunto canati, no? I canati scandinavi che ci saranno, cioè quelli di Novgorod e quelli di Kiev. Un'altra fonte araba, che tu sai Costantino, io ne ho sempre la predilezione, del X secolo scrisse di loro, era Ibn Rustà: non coltivano campi, ma vivono esclusivamente di quello che importano dai paesi degli slavi. Insomma, abbiamo tante testimonianze diverse che ci dicono che nel IX secolo c'è questa componente, insomma, leggermente diversa e particolare degli svedesi.
Bene, questo è vero, ovviamente. Per quanto riguarda i secoli successivi, purtroppo non siamo così pieni di fonti, perché ovviamente, come per gli altri, nella realtà dei fatti, delle fonti dirette fatte proprio dal popolo ci arriva soltanto successivamente, quando diciamo quest'epoca è più o meno finita. Soprattutto c'è una cronaca del XII secolo che si chiama Cronaca degli anni passati, quando, insomma, no, pare insomma più o meno, no, il esattamente quello che sta raccontando. E però abbiamo, a differenza degli altri, invece delle fonti che ci vengono da chi invece li incontrava, questi Rus, questi svedesi. Perché? Perché mentre nella parte occidentale si trovava un'Europa che soltanto in quel momento ricominciava, no, a fiorire, a diventare grande, grazie magari ai franchi o anche ai popoli sassoni e quant'altro, da questo lato del mondo, superato un punto in cui sostanzialmente si può chiamare selvaggio est, no, per fare una comparazione con quello che succederà praticamente 1000 anni più tardi, c'è superato insomma questa parte più selvaggia di steppe e di popoli slavi, c'erano due in realtà potenze che invece erano molto alfabetizzate, non avevano risentito di una caduta come quella dell'impero romano d'occidente e quindi stavano in realtà al massimo in parte del loro splendore, che sono, come hai detto tu, i bizantini e gli arabi. Per queste due popolazioni abbiamo invece molte fonti che parlano di chi poi arriva da loro. Per esempio, per quanto riguarda la parte bizantina, abbiamo in realtà un imperatore che intorno al 950 ci parla dei Rus, che è Costantino VII Porfirogenito, nato dalla porpora, che praticamente che fa? Lui scrive una guida per il figlio, il principe, insomma, colui che avrebbe poi ereditato, che si chiama Romano, e per quanto riguarda la politica estera, che si chiama De Administratio Imperio, e praticamente la sezione 9 di questo testo parla proprio dei Rus. Dice che scende il Dnepr, che è il fiume importante per arrivare a Costantinopoli, da Novgorod e da Kiev, si raccoglie diciamo a Kiev, arrivano su delle navi che Costantino chiama, con una parola che si chiama Monoxila, che significa chiglia singola, e quindi fa capire che praticamente erano delle barche monouso che gli svedesi compravano dai popoli scandinavi che sostanzialmente avevano sottomesso e che pagavano dei dazi in realtà ai Rus, le dotavano di vela e di insomma le allungavano un po', le sistemavano un po' e scendevano questi fiumi. Problema: il Dnepr non era proprio un fiume molto semplice da superare, perché c'erano una serie di sbarramenti, di rapide, che erano in realtà molto difficili. Costantino ne conta 7 e avevano difficoltà di molti tipi, dal fatto che proprio fisicamente si doveva scendere, riprendere queste navi, portarle magari a spinta, no? Di peso, e poi superare la rapida e ricominciare, oppure degli sbarramenti con dei popoli molto cattivi, diciamo, insomma, molto belligeranti, tipo i Pecenaghi, che saranno in realtà molto importanti in questo senso. Quindi Costantino ha molta cura di descriverci, no, tutte queste fatiche che i Rus fanno pur di commerciare, pur di guadagnare, il che insomma, ce la dice lunga, no, su quanto fossero avidi da un certo punto di vista, no, avidi di commercio, e superano appunto questo territorio di questi nomadi delle steppe, insomma, che tendono molto imboscate. Però ci descrive anche come lo fanno, in convoglio, quindi ci sono molte monoxila. Se una di queste si arena, loro aspettano e ripartono tutti insieme. Poi fanno una sosta a un'isola che a quanto pare questi nomadi non riescono a raggiungere, così possono riposarsi un po', no? E sistemare un attimo. E alla fine arrivano praticamente sulla costa bulgara del Mare del Nord e qui prendono il Mar Nero per arrivare sostanzialmente, no, a commerciare con praticamente l'impero bizantino. Quindi già il viaggio che comunque sono costretti a intraprendere fa vedere quanto comunque fossero determinati, e per Costantino è stato comunque importante sapere tutto questo discorso, no, del fatto che tra di loro sono molto uniti al punto di dover stare sempre insieme, del fatto di non lasciare qualcuno, no, che si è arenato da solo, tanto che, come abbiamo già detto nella puntata iniziale, pare che una delle traduzioni, no, di Variaghi derivi dal fatto che Var è promessa fatta a qualcuno. Quindi magari si impegnavano in questo modo per far sì che tutti aiutassero per la buona riuscita del commercio, insomma.
Certo.
Quindi una fonte molto, no, molto autoritaria dei bizantini ci fa subito capire di che pasta erano fatti questi svedesi che arrivavano. Tra le altre cose, tradire un compagno, no, uno con cui avevi stretto questa alleanza, ti rendeva un uomo senza onore. Peraltro c'è una pietra runica che si è trovata in Svezia che proprio dice che chi tradiva un felaghi, che è un compagno, un socio in un accordo, era un nidingsverk, che era, commetteva una, fondamentalmente un'azione spregevole, senza onore. Quindi era molto incentrato, no, su questi temi, l'avventura che questi svedesi facevano per arrivare fin lì.
Certo, certo.
Comunque, ovviamente, il principale resoconto è questa cronaca degli anni passati, e tra l'altro è passato così tanto tempo che, oltre a Rus, che è il termine che magari potremmo dire, no, più preciso per definirli, viene usata anche già la parola Variaghi, quindi questo vuol dire che è scritto in un periodo in cui la penetrazione era avvenuta in maniera molto più, no, decisiva.
Certo.
E in precedenza vi abbiamo letto invece, per esempio, insomma, all'inizio, questa pietra runica che sta sempre in Svezia, a Gripsholm, e che parla di, no, di che per la febbre dell'oro, in un certo senso, avevano viaggiato molto questi due uomini, Harald e Ingvar, e che erano arrivati fino a un certo Sirkland, che era sicuramente una regione molto interna alla Russia, comunque a questi territori che loro andavano poi pian piano scoprendo e conquistando. Perché come funzionava, diciamo, il loro commercio? Tu l'hai detto in precedenza, commerciavano soprattutto pellicce, schiavi e poi a un certo punto anche mercenari, no? uomini di guerra. Ne parleremo più tardi. Come funzionava? Le pellicce dove le trovavano innanzitutto? Le trovavano nei territori che loro avevano praticamente sottratto alle popolazioni slave che loro tenevano sotto scacco, un po' come facevano magari in Inghilterra, ma in maniera un po' più importante, nel senso più, tra le altre cose, più definitiva, perché diciamo che se la Russia si chiama Russia, un motivo c'è, se il nome che hanno scelto, no, è quello dei conquistatori, no, in un certo senso. E quindi ogni capo pretendeva, no, qualcosa da queste popolazioni. Ci sono delle scritti di uno storico che si chiama Andrew Jameson che ci dicono che, per esempio, gli zar imponevano il tributo di una pelle di scoiattolo bianco a ogni focolare dei loro tributari, mentre Olag il Variago, che è un altro, insomma, capo sicuramente svedese, pretendeva una pelle di martora nera da ognuno. Quindi si comincia a vedere che ci sono, no, dei riferimenti che noi abbiamo in questo senso. Queste pelli valevano molto, soprattutto nei mercati più importanti. Quindi quello di Costantinopoli, che però era più vicino, ma soprattutto anche quello di Baghdad, di cui tu hai parlato. Quello di Baghdad, se possibile, per arrivarci è ancora più difficile rispetto ad arrivare a Costantinopoli. Perché? Perché innanzitutto il fiume era più lontano da dove stavano inizialmente, dalle prime prenotazioni, perché il Volga comunque è più lontano. Passa delle terre molto peggiori di quelle in cui si passa il Dnepr, e tra l'altro arriva all'impero dei Catari, alla zona dei Catari, che sono questi uomini con cui, peraltro, inizialmente si pensa che i vichinghi avessero stretto, no, un'alleanza. Nella realtà dei fatti vedremo che in realtà questi Catari si rimangiano abbastanza facilmente la parola. Perché? Perché praticamente arrivando al Mar Caspio arrivano in quei territori che fanno parte del Califfato di Baghdad, che sono oggi l'Azerbaigian e l'Iran, e lì fanno delle razzie che inizialmente danno frutto. Perché? Perché ovviamente nessuno è abituato, nessuno conosce il combattente vichingo, nessuno sa come combatte. E infatti abbiamo delle numerose testimonianze di vari scrittori, tra cui Al-Masudi, che scrive qualche anno più tardi, nel 943, noi stiamo parlando dell'inizio del X secolo. C'è anche un altro scrittore, Miskawai.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Perdonerete, ma l'arabo non è la nostra lingua ufficiale. E i due, anche se non sempre sono concordi sulle cose, ci descrivono praticamente quello che succede. Questi razziatori, che prima avevano in realtà visitato e scambiato a livello commerciale qualche anno prima, arrivano con più navi e combattono un esercito del califfo che non è abituato, non li conosce, e perché pensavano molto realisticamente che combattessero come greci e armeni, quindi altre due popolazioni, no,
certo,
con cui erano invece abituati a scontrarsi. Nella realtà dei fatti combattono molto diversamente. Tutti quanti coloro che scrivono di questi Rus ci descrivono come grandi combattenti, combattenti che non si ritirano, combattenti famelici e che sono molto forti, anche fisicamente, no, grossi e capaci. E quindi i primi raid che i vichinghi fanno sono vittoriosi, perché il nemico è messo in fuga dalla ferocia dei loro attacchi. Però, come da altre parti, si trovano in difficoltà quando si tratta di combattimenti magari più lunghi, assedi e quant'altro. Anche se qualcuno in realtà lo vincono, per esempio il primo che fanno sempre qui alla città di Barda, che sta in Azerbaigian, quando sconfiggono l'esercito arrivato che fugge, si rivolgono alla cittadinanza dicendo smettetela, non dateci più fastidio e avrete salva la vita, sarà tutto a posto. Gli abitanti di Barda rispondono con Allahu Akbar, continuando a scagliare pietre verso di loro. A quel punto loro praticamente conquistano la città, ordinano che vengano tutti passati a fil di spada. Qui diciamo che gli scrittori si contraddicono un po', perché prima dicono che li uccidono tutti, poi che ne hanno presi in schiavi un certo quantitativo, diverse migliaia, poi che però ne hanno uccisi molti quando praticamente arrabbiati, no, per aver perso tempo, ne uccidono molti, però poi dicono che donne e bambini vengono presi e venduti come schiavi. Peraltro questa cosa funziona molto bene. Perché? Perché loro fanno schiavi dappertutto, nelle terre degli slavi, ma anche qui quando riescono, e le vendono in mercati come quello di Costantinopoli e quello di Baghdad, che sono molto avidi. Perché? Perché gli schiavi, soprattutto le donne, servivano per esempio per gli harem, no, dei potenti signori arabi, per esempio.
Certo.
E venivano anche pagati molto, cioè si parla di qualcosa come... C'è una leggenda che viene raccontata di un che fa capire un po' come funzionava il mercanteggiare degli svedesi. Si parla in realtà di commercio interno di schiavi, quindi un uomo trova un mercante che viene chiamato il Russo, quindi la provenienza no, la conosciamo, che vende una donna a questo svedese, però gli dice: te la vendo a questo prezzo, un prezzo folle, circa 4 volte il costo dei mercenari variaghi, che, come poi racconterai successivamente te, no, sarà molto alto in realtà. Certo. Sarà più conveniente fare il mercenario che andare a fare il razziatore, tanto per dirne una. Però gli dice: però ha un problema, non parla. Ti va bene? E lui dice: sì, va bene, va bene. Lui se la prende, ovviamente ci passa la notte, nonostante lui sia sposato, chiaramente, insomma, è ovvio. Ci passa la notte, e questa donna ha un figlio. Un figlio che sarà sicuramente subito più intelligente e scaltro dei figli che lui ha avuto dalla moglie. Questo figlio però fa sì che l'uomo scopre che la madre, insomma, questa schiava, non è affatto muta, perché parla con il figlio. In realtà è una principessa irlandese, lui la riporta in Irlanda e praticamente la storia finisce in questo modo. Quindi fa capire però come funziona la tratta degli schiavi, fa capire quali erano i prezzi e se un prezzo di quel tipo così alto era il prezzo per, no, gli scambi interni tra la stessa popolazione, figuriamoci, no, quanto potesse essere il prezzo nei mercati di Baghdad. Cioè, se questa donna, anziché essere stata venduta a uno svedese, fosse stata venduta al mercato di Costantinopoli o di Baghdad, sarebbe valso molto di più.
Certo.
Dei prezzi esagerati. Ora, oltre questo, ovviamente oltre agli schiavi, c'è, insomma, tutta questa serie di scambi commerciali. Perché? Perché le razzie sono fruttuose, ma fino a un certo punto, perché poco dopo tutti quanti fanno un po', no, mangiano la foglia, come si dice, e quindi cominciano a capire come intercettare questi furiosi attacchi dei Rus. Quindi capiscono che è meglio commerciare. Tra le altre cose, non avendo gran parte dei norvegesi e dei danesi invaso l'est come gli svedesi, non abbiamo quelle cronache successive, no, che in questa serie ci hanno fatto compagnia fino alla puntata scorsa. Perché quindi dobbiamo tenerci quelle che abbiamo. La verità è che ovviamente era più facile per loro commerciare con questi impotenti imperi, di farseli diventare amici, e anzi, dopo aver attaccato le prime volte nel X secolo Baghdad, o comunque i territori del califfato di Baghdad, e avendo capito che il gioco non valeva la candela, perché molto spesso tornavano a mani vuote, anche perché i catari erano sempre lì pronti, no? Una volta che ripassavano sul territorio col bottino ad assalirli come lupi famelici, si intensifica l'amicizia che ovviamente avevano già con Bisanzio.
Certo.
Che porterà alla creazione, probabilmente, no, del comparto dell'esercito più famoso dei Rus, che è la Guardia Variaga di Costantinopoli.
Certo. Beh, allora, dopo tutto il quadro, diciamo, che ci hai fatto tu e quello che, insomma, abbiamo visto, possiamo capire un po' questa vicinanza, diciamo, che sicuramente è avvenuta magari in principio per ragioni commerciali, ma poi andò, insomma, anche ben oltre, si arrivò anche a un'alleanza importante a livello politico e anche poi a livello religioso, visto dopo quello che è successo, insomma, a seguito dello scisma, diciamo, d'Oriente, ma insomma non ne parliamo in questa puntata di quell'aspetto, però è anche da considerare, insomma, quando parliamo di queste zone, diciamo, ad est dell'Europa. E diciamo il responsabile, se vogliamo individuarne uno originario, anche se insomma il processo è più complesso, però se vogliamo dare un po' un volto di questo avvicinamento a livello politico, furono due persone tendenzialmente: Basilio II e Vladimiro il Grande, il principe di Kiev, cioè il pieno territorio del Rus. Allora, Basilio II aveva, diciamo, un nome, un soprannome abbastanza misurato ed eloquente, cioè Bulgaroctono, che cosa vuol dire? Tendenzialmente massacratore di bulgari. Devo dire che non è un brutto soprannome, nel senso importante.
Assolutamente no. Bravo Basilio, questo sì che è un vero nome da imperatore.
Adesso non è che non ce ne vogliono i nostri ascoltatori bulgari, insomma.
No, assolutamente, è rispetto per i bulgari. Stavamo parlando di quelli antichi.
Esatto. E insomma, non ebbe proprio una vita facilissima, perché in realtà dovette avere a che fare, tra le altre cose, con un generale ribelle dal nome molto buffo, cioè Barda Sclero, che già fa abbastanza ridere.
Bello.
Che, insomma, per riassumere all'osso, voleva deporlo e prendere il potere al suo posto, tanto per cambiare, no? Con gli imperatori quando mai si vede una cosa del genere.
Certo.
Adesso non facciamo una puntata su Basilio II, ovviamente magari faremo un approfondimento con il nostro amico Emanuele un'altra volta, con il nostro Basileus. Ma insomma, certo era che Basilio non aveva un gran rapporto, non solo con i suoi generali, ma soprattutto con l'aristocrazia, per tutta una serie di ragioni che coinvolgevano, diciamo, la grande proprietà e i piccoli proprietari. E quindi, insomma, diciamo, vista l'esperienza che era successa, insomma, con la ribellione di Barda Sclero, e non fidandosi più, insomma, delle guardie del corpo bizantine, decise che nel 988 l'imperatore doveva avere la sua guardia personale, il suo A-Team, per capirci, cioè un corpo di guardia speciale a suo personale servizio e protezione. Questo compito veniva esclusivamente assolto, appunto, dai nostri variaghi, che, insomma, per circa un secolo divennero la guardia variaga, cioè combattenti composti esclusivamente da guerrieri scandinavi, appunto, anche se in realtà in un secondo momento poi verranno rimpolpati da guerrieri anglosassoni esuli, diciamo, da Hastings, tutto quello che succede, diciamo, in Inghilterra, di cui in parte abbiamo già parlato, con il compito di difendere l'imperatore. La guardia variaga era molto importante e anche prestigiosa in realtà per i contemporanei. Combatte infatti a fianco dei bizantini in numerose, diciamo, situazioni contro ad esempio gli arabi in Sicilia, quindi insomma anche cose abbastanza lontane ovviamente. Per rimanere sugli svedesi, che insomma sono il focus della puntata, abbiamo anche delle iscrizioni runiche in Svezia che sono risalenti all'XI secolo e ci testimoniano, e lo fanno anche in maniera commemorativa, di guerrieri che hanno trovato la morte in Langbardalandi, adesso lo dico in un norreno terribile, però in pratica i ducati longobardi dell'Italia del Sud, nello scontro appunto con i musulmani. Tanto che presso i vichinghi stessi, l'impero bizantino, che si chiamava Miklagardr, e i Rus, che era Gardrarichi, sono in realtà spesso l'oggetto di numerose avventure in tutte quelle saghe che, diciamo, un po' abbiamo imparato a conoscere, no? Nel corso di questo mese, e sono descritti come luoghi, diciamo, pieni di avventura, magia, mostri e giganti. L'alleanza, diciamo, tra Kiev e quindi, insomma, il territorio del Rus e Basilio II si, in qualche modo, alla fine corona con Vladimiro, che si converte al cristianesimo, che ovviamente era condizio sine qua non, no? per riuscire a entrare nella diplomazia che contava, e appoggiare in politica estera, diremmo oggi, Basilio II, ovviamente sotto compenso del prendere la mano della figlia di Basilio II, cioè Anna, ovviamente, no? Quello c'è sempre quando riguarda l'ufficializzare accordi di questo tipo.
Un sacrificio matrimoniale comunque c'è sempre. Beh, Riccardo, adesso tutto bello, la formazione, dove sono stati,
io lo so cosa vuoi arrivare,
ma sarà il caso di dire, no, come combattevano, dai, cioè come menavano, come si interfacciavano all'esterno.
Va bene, dai, forza, hai ragione.
Allora, innanzitutto sono bardati di metallo. Basta con questa storia che vanno in giro con strane cose fatte di cuoio intarsiato e pellicce. Oh, basta. Allora, metallo. Inizialmente, ovviamente, delle cotte di maglia, che tra l'altro facevano anche molto bene. E poi successivamente con il passare del tempo, no, e la capacità dell'industria, mi viene da dire industria, no, bellica di fare molte nuove armature con altri tipi di armatura. Poi avevano sicuramente sempre lo scudo, perché nonostante siano famosi per l'arma più importante, che è l'ascia, in realtà combattevano anche con le spade, insomma erano un vero e proprio team, come l'hai chiamato tu, no? Quindi è giusto che avessero numerose, no, armi, addirittura alcune cronache ne parlano come anche di cavalieri, però questa cosa con i vichinghi non è mai, magari forse nella fase successiva, no, quella finale, però nella parte che ci interessa a noi difficilmente li vedremo su un cavallo per combattere, ecco. Lo storico dell'undicesimo secolo, bizantino ovviamente, Michele Psello, ci dice che praticamente tutti portavano gli scudi e portavano sulle spalle questa grossa arma da una singola lama. Ovviamente quest'arma, proprio per i vichinghi, viene chiamata ascia danese. Era un'arma che si portava a due mani, era alta tra il 1,20 m e il 1,50 m, alcune volte si dice che arrivasse all'altezza di un uomo intero, ed era ovviamente un'arma sostanzialmente di distruzione di massa. Tra l'altro l'ascia fatta dai danesi era insomma particolare, perché finiva nella parte superiore a punta per essere usata anche, no? Anche per colpire, per bucare, diciamo, e non solo per rompere. E ovviamente è stata l'arma di riferimento, diciamo l'arma che contraddistingueva tutte quelle grandi unità di combattimento che nel frattempo poi si sono formate, non solo i variaghi, ma per esempio anche gli uscarli di cui abbiamo parlato, tra danesi e norvegesi, anche loro che hanno servito magari poi i re anglosassoni, anche loro sicuramente usavano questo tipo di arma. E ovviamente come combattevano? Combattevano in linea di scudi, e quando poi era necessario prendevano queste, no, grosse asce e distruggevano tutto quello che dovevano distruggere. Sono stati ovviamente alcuni tra i più grandi o comunque i più particolari, no, combattenti che la storia abbia mai visto, perché comunque gente che i cui progenitori sono partiti dall'altra parte del mondo erano l'elite scelta di un imperatore, di un impero millenario fondamentalmente, in un certo senso. E quindi comunque non tutti i bizantini li chiamano variaghi, anzi molti scrittori si riferiscono con loro come barbari che portano un'ascia, che in greco è pelichiforoi barbaroi. Non sono stati sempre ben visti, ecco, perché insomma, per chiamarli barbari che portano l'ascia, anziché il nome che poi gli ha dato, no, l'imperatore stesso, vuol dire che non si sono fatti sempre amare, ecco.
No, quello.
Erano accampati quasi sempre attorno a Costantinopoli, non proprio nella città stessa. Peraltro, piccola nota successiva, sono stati il corpo militare più importante nella difesa di Costantinopoli durante la quarta crociata del 1204, in cui i crociati, anziché andare a combattere contro gli arabi, se la sono presa con i bizantini.
Sai,
perché sì, si mena un ortodosso,
facciamo un giro a Costantinopoli,
no? esatto, è proprio esattamente quello, esatto, che hanno detto probabilmente. Comunque in realtà la guardia variaga supera il periodo di cui noi abbiamo fatto riferimento, perché poi si riempie effettivamente proprio di russi quando comincia a formarsi proprio il popolo russo, quindi va avanti per tutto il tempo, diciamo, più o meno dell'impero bizantino. Però il periodo in cui noi abbiamo fatto riferimento sancisce la loro nascita, e anche il fatto che siano stati molto molto apprezzati nel panorama, diciamo, mondiale, no, dell'epoca, perché erano combattenti molto, molto feroci e molto importanti.
Diciamo, per trovare un po' un filo conduttore tra l'inizio della puntata e la fine, un'altra cosa curiosa di questa guardia, insomma, imperiale, della sua importanza e del prestigio, che fu tale che di fatto arrivò anche a cambiare il significato della parola variago, che passò dal significare mercanti, per le ragioni che abbiamo visto all'inizio puntata, al significare invece guerriero vichingo, tendenzialmente. Quindi insomma, sicuramente un episodio importante e particolare. Oh, poi Costantino, non hai parlato del variago più importante di tutti.
Vero, è vero. Il variago più importante di tutti, nella realtà dei fatti, ne abbiamo parlato la puntata scorsa, è stato ovviamente Harald, che ne è stato anche il capo, prima di essere probabilmente accusato di qualunque cosa potesse essere accusato.
Vero.
Di essere una spia, di voler approfittare e cospirare, però comunque sì, è stato sicuramente il più importante dei variaghi.
Vero.
Perché comunque è un variago che poi è diventato re. Quindi.
Harald è giusto, vero, insomma. Ma io mi riferivo all'altro variago, quello più vicino ai giorni nostri.
Ah, quello più vicino, l'ultimo variago, intendi?
Esatto.
Sì, sì, intendiamo parlare chiaramente di Zlatan Ibrahimovic, che è tutto del russo, perché è chiaramente di origine slave, però in realtà è svedese, quindi insomma, e tutto torna,
per,
mi
per gli
da
appassionati
dire, no?
Di calcio, insomma, Costantino ha giocato, diciamo, in tutti i luoghi toccati dai vichini.
Sì, assolutamente, ha fatto raid ovunque, è stato in Italia, è stato in Francia, è stato in Inghilterra. Che cosa vogliamo di più da questo grande combattente Vaiago?
Va bene, dai, questa cavolata la dovevamo dire in chiusura per forza. E, va bene, allora insomma direi che con Zlatan Ibrahimovic e Harald possiamo chiudere la puntata sugli...
Mi sembra la giusta chiusura. Mi sembra la giusta Harald chiusura. Lo spietato e Zlatan.
Esatto, mi sembra la giusta chiusura per la puntata sugli svedesi. Non finisce qui il nostro mese in realtà, perché come avrete notato, insomma, manca un lunedì 30, che andremo a fare un po' una chiosa su questo discorso, parlando di un tema molto importante per i vichinghi, che è il tema dei viaggi. Lo faremo con un ospite, non vi anticipiamo nulla, parleremo anche di un celebre viaggio, insomma, vichingo, e poi conosceremo meglio questo ospite graditissimo che viene al bancone a prendersi una birra con noi lunedì, quindi restate, insomma, sintonizzati sui nostri canali, perché sarà una bella chiacchierata, come sempre quando abbiamo il piacere di avere qualcuno qui. Per citare le fonti, diciamo, in finale, io vi rimando, insomma, alle scorse puntate. Abbiamo dato già una lista abbastanza esaustiva di materiale da guardare, però c'è un articolo che trovate su Academia, che è, insomma, questo sito dove si trovano delle pubblicazioni scientifiche, che, insomma, io l'ho consultato, è abbastanza ben fatto, è molto carino. Si chiama Vichinghi, Variaghi e la grande città, di Eleonora Cianci, che è una ricercatrice in germanistica. Molto carino, perché ripercorre un po' il rapporto tra i variaghi, ma in realtà i vichinghi in generale, e appunto Bisanzio, anche un po' con l'Oriente. È molto carino, magari vi lasciamo poi il link nel canale Telegram, giusto per avere, insomma, qualcosa in più. Va bene, direi che, insomma, per oggi è tutto. Io vi ricordo di seguirci nuovamente su tutti i nostri canali social, in particolare sulla pagina Instagram e la pagina Facebook, di lasciarci una recensione su Apple Podcast, di seguirci su Spotify. Fateci sapere cosa ne pensate, sia della puntata, sia dell'accostamento Zlatan Ibrahimovic, Harald e Variaghi. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo episodio, e ricordate che la storia,
come la birra, non annoia mai.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.